Money, 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 Money.
E buon mattino slash pomeriggio a tutti. Io oggi sono felicissimo perché c'è il sole finalmente. Siamo tornati qui su Morning Show Radio come tutti i lunedì dalle 11.50 alle 12.30. State ascoltando Radio Yulm, io sono Samuele.
Io sono Francesca, ragazzi, sono tornata dopo la settimana scorsa che mi sono assentato, ha lasciato Samu da solo, poverino.
Nel mio angolo triste, recuperatevi la puntata sul nostro sito www.radioyulm.it perché mi sentirete piangere.
Mi raccomando, seguitelo anche sui social, poverina Samu. Ci trovate su Instagram, quindi Radio Yulm, e su Facebook sempre Radio Yulm. E ragazzi, iniziamo subito con questa puntata. Money, 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 money,
e oggi parleremo di un po' di anime che sono stati distribuiti qui in Italia, perché oggi avremo un ospite speciale. Non ve l'abbiamo detto prima, ve lo diciamo adesso. Se ci seguite sui social lo avrete notato. Oggi avremo qui in chiamata, pensate un po', niente meno che Giorgio Vanni.
Chi è Giorgio Vanni? È colui che canta praticamente metà delle sigle anime della nostra infanzia, dai Gormiti ai Pokémon. Quindi direi che è una persona comunque di rilievo, ed è per questo che facciamo questo episodio comunque su quegli anime trasmessi in Italia, perché lui appunto le sigle le fa proprio su quegli anime trasmessi, non so, su canali 5, su Rai 4, comunque questi canali qua, o su Sky piuttosto che...
Esatto, non dimentichiamoci anche Italia 1, dove è andato in onda Dragon Ball o anche One Piece, Naruto. Sappiamo che comunque questi titoli, ve ne abbiamo parlato un paio di puntate fa, dei Big 3 e soprattutto di Dragon Ball in occasione della triste dipartita del maestro Toriyama. E quindi oggi vi vogliamo fare un attimo un resoconto, vi ricordiamo quali sono quegli anime trasmessi sulle nostre reti italiane che non siano quelli super famosi come possano essere Dragon Ball, One Piece, Naruto, insomma quelli un po' più classici.
Quindi facciamo un viaggio un pochettino nel passato, e per chi non lo sapesse, il primo anime trasmesso in TV italiana su Rete 2, quella che oggi poi è Rai 2, è stato nel 76 Barbapapà. Cioè, noi tutti pensavamo, io l'ho scoperto veramente da pochissimo, quando l'ho scoperto è stato tipo shock, no, cioè io ho passato la mia infanzia a guardare anime senza saperlo, infatti oggi siamo qui a parlarvene. Altri che invece sono comunque rilevanti sempre tra i primi anime sono Vicky il Vichingo, Heidi e Atlas UFO Robot. Quindi sono proprio dei macro generi ormai ultra conosciuti, soprattutto poi da UFO Robot i nostri papà ce ne avranno parlato proprio un'infinità di volte, credo.
Esatto, cioè tra l'altro mio papà in questi giorni si sta proprio recuperando in CD tutta la serie di UFO Robot che aveva prontamente comprato una volta che era uscita qui in Italia anche per CD. Quindi sono numerose generazioni che sono influenzate dagli anime giapponesi in Italia, e non solo la nostra o quella degli anni 2000, ecco.
Guarda, io invece, al contrario di mio padre che appunto ha tutte le statuette di UFO Robot piuttosto che di Polymar esposte in vetrina, io invece collezionavo gli Yattaman. Ok, quindi sono usciti i CD, no, le collection box con i CD di Yattaman piuttosto che le action figure, che sono bellissime. Ma Yattaman che cos'è? È quest'anime prodotto dalla Tatsunoku, uscito poi nel 1977, che racconta la storia di Gan-chan e di Ai-chan, nominati anche come Yatta 1 e Yatta 2, che combattono il trio Drombo. Il trio Drombo è formato da Miss Dronio, Tonsula e Boyaki. Boyaki, se potete perdonarmi, io sono sposata segretamente con Boyaki.
Lui lo sa?
No, non credo. Okay. Non credo, perché lui è innamorato di Miss Dronio in realtà, cioè è palese. No, ma sostanzialmente loro sono comandati da Dokubei, ok, per recuperare i frammenti della pietra d'Okraston. Ma qual è il problema? Che non ce la faranno mai, nel senso che questa pietra nemmeno una certa si sa se esiste realmente o no. Si presume esista, del motivo per cui loro sono mandati in missione nei vari villaggi, piuttosto che creano scompiglio tra la gente per cercare questa pietra. Comunque sono super cattivi, proprio come classici super cattivi, ma alla fine arrivano gli Yattaman con gli Yattakan, piuttosto che lo Yattapellicano, così, e fanno piazza pulita nel trio Drombo, no? Che ogni volta se ne vanno sconfitti a bordo di una bicicletta.
Okay. Se non l'importante però è che ci sia Yatta davanti alla parola,
esatto,
che gli Yattaman usano.
Sì, che tra l'altro yatta in giapponese significa proprio e vai, no? Quindi uomo e vai. Ok, perché loro vincono in teoria loro vincono sempre, no?
In pratica ce lo direte voi quando vedrete la serie, ve la recupererete, perché adesso lo so che lo farete. Nel caso, diteci cosa ne pensate. Vi ricordiamo sempre che potete scriverci quando volete al numero 331 14 38 923. Scriveteci su magari cosa volete che noi parliamo, o anche dei pensieri su quello che sentite nella nostra radio.
Tra l'altro, questo anime è del 1983, per la prima volta su Rete 4 è stato trasmesso, ma nel 2017 è stata fatta la Cult Collection, e nel 2022 praticamente è stato doppiato su Prime Video, quindi è comunque un anime stra-attuale.
Esatto, quindi non avete scuse per non recuperarvelo, adesso dovete andare, siete costretti e mi spiace per voi. Ma passiamo da una serie a un film, perché adesso vi parlerò di Akira. Akira, che è andato dopo una ipotetica terza mondiale che ha totalmente raso al suolo Tokyo, che poi rinasce nel 2019. Fortunatamente questa previsione, diciamo così, non è stata avverata, anche se comunque in questi giorni sappiamo dalle notizie di attualità che non viviamo proprio in un momento storico tranquillo, possiamo dire così. E nella nuova megalopoli di questa fantomatica e fantastica, nel senso che è immaginaria, Tokyo, scorrazzano numerose bande di motociclisti, teppisti, comunque il classico environment post-apocalittico. E Kaneda è uno dei protagonisti, che a scuola non è molto diligente, ma fuori è il capo saggio e carismatico di una di queste bande, appunto, di motociclisti, che è composta anche da Kaisuke, Yagamata e Tetsuo. Durante una manifestazione di protesta, però, la loro vita cambierà quando un uomo cerca di proteggere dalle forze dell'ordine uno strano individuo che ha il corpo da bambino e la faccia di una persona anziana. Durante lo scontro, quest'uomo viene ucciso e il bambino inizia a urlare a squalciagola, causando svariati danni ai palazzi circostanti solo con la forza del suono. E Tetsuo verrà poi catturato dalla polizia. Tetsuo era uno dei ragazzi della banda, quindi poi si andranno a creare numerosi sviluppi da questo incipit di trama. La premiere del film avvenne in Giappone il 16 luglio del 1988, mentre in Italia fu distribuito nel cinema nella primavera del 92, con un doppiaggio basato sulla versione anglofona, quindi direttamente dall'inglese. Fu poi invece distribuito in VHS, per poi uscire ancora al cinema nel 2013 in occasione del 25esimo anniversario del film. Poi nel 2013 venne l'11 dicembre, quindi qualche mese dopo rispetto alla prima uscita in VHS il 29 maggio, fu resa disponibile da Daint l'home video dell'edizione restaurata in Blu-ray, e poi una nuova edizione del film è stata proiettata il 18 aprile del 2018, e infine 14-15 marzo del 2013 venne fatta una versione in 4K per il 35esimo anniversario. Non abbiamo una vera e propria, non avete una scusa, ecco, potete solo recuperarvi la versione in 4K del 2013 e poi dirci come va. Ma adesso possiamo tornare invece a un'altra serie, giusto?
Sì, possiamo passare ai tempi, diciamo, 2000, agli anni 2000, quindi i tempi più recenti, e parliamo proprio di quello che è Full Metal Alchemist. Perché ne parliamo? Per il semplice fatto che è un anime molto vecchio, ok? Quindi sicuramente fatto nel 2006, una delle colonne portanti anche a livello di manga, comunque così.
Molto vecchio, abbiamo parlato di 1970, 88.
Abbiamo fatto un explore, stiamo facendo un viaggio, un explore.
È comunque più giovani di noi, Full Metal Alchemist, mi è appena nato del vecchio decrepito, cioè anche no.
Sì, lo sei, hai 20 anni e l'artrosi, Samu. Ma adesso, senza parlare dei problemi di salute di Samu, nel senso, Full Metal Alchemist, appunto, perché? Perché e doveva essere uno dei manga portanti di questo del 2000, eppure così non è stato, perché mentre il manga era veramente un colosso, c'è stato l'anime che è stato adattato inizialmente fedele alla storia del manga, ma che è poi stato travisato e quindi ha avuto un ruolo diverso poi anche a livello culturale.
Sostanzialmente è successo come in numerosissimi casi: la serie anime è stata mandata in onda quando il manga non era ancora terminato, quindi a un certo punto l'anime ha superato il manga a livello di puntate proprio, quindi gli sviluppatori dell'anime, diciamo, non avevano più una base su cui fare le puntate, perché il manga non era ancora finito, stava ancora continuando, e quindi sono partiti, tra virgolette, per la tangente, e hanno inventato una storia loro, comunque valida, perché comunque molto molto valida, però non segue la vera impronta che voleva dare il mangaka. cosa che però poi è stata seguita grazie a Fullmetal Alchemist Brotherhood, vero?
Sì, esatto. Comunque, se volete sapere un pochino la trama, magari ve lo siete persi, lo volete recuperare, ok, questo anime, trasmesso poi appunto nel 2006 su MTV e nel 2014 su Sky Manga, parla di due fratelli, Eric e Alphonse, che per resuscitare la madre morta utilizzano l'alchimia. L'alchimia che in Occidente viene usata appunto per le trasmutazioni, mentre in Oriente viene usata per la medicina. Quindi i due fratelli nell'Occidente cercano di resuscitare questa madre, cosa che non avverrà, ma al contrario, loro fanno un sacrificio e che gli costerà un braccio a Edward e l'intero corpo invece al fratello, la cui anima verrà poi intrappolata in un come se nelle armature di metallo, no? E esatto. Quindi i due andranno alla ricerca assieme della pietra filosofale per cercare effettivamente di appunto resuscitare questa mamma.
È una serie stupenda che parla di un rapporto di amicizia e soprattutto di fratellanza tra i due fratelli Edward e Elric, e uno dei temi principali dell'intera serie è lo scambio equivalente, proprio uno di quei problemi per cui non è stata riuscita a resuscitare la madre, è perché per l'alchimia la regola fondamentale è lo scambio equivalente, quindi da un qualcosa bisogna arrivare a qualcos'altro, ma i due risultati devono essere fatti con gli stessi materiali. Per questo una vita non è scambiabile per niente al mondo, neanche per un'altra vita, neanche per un braccio e un corpo, e quindi è per questo che la madre poi non verrà resuscitata, e poi la serie si svilupperà appunto sul rapporto di amicizia tra questi fratelli, dove Edward cercherà di ridare il corpo a Elric. Ma adesso direi che possiamo passare al primo blocco musicale di oggi. La canzone è la prima opening di Fullmetal Alchemist, ne abbiamo appena parlato, e lei è Melissa.
Ragazzi, eccoci tornati qui su Radio Yulm. Avete appena ascoltato Melissa dei Porno Graffiti. E allora, adesso abbiamo un ospite veramente veramente importante. È colui che ha fatto la nostra infanzia, il nostro presente e farà anche il nostro futuro. Signore e signori, qui in Radio Yulm, Giorgio Vanni.
Ciao a tutti, ciurma di Radio Yulm, ciao Francesca. Sai che quando dicevi abbiamo un ospite veramente veramente importante, ho detto no, ma ti giuro, ho detto beh, adesso sentiamo, ma chi sarà? Comunque grazie, no, veramente, perché io non è che mi stupisco, ma tutte le volte che appunto mi fate complimenti, dico mi fate voi che mi seguite, insomma tutti i ragazzi appunto che mi seguono e che mi danno un sacco di affetto, e ancora non mi ci sono abituato fortunatamente, per cui mi sembra una cosa veramente un bellissimo sogno che ogni volta appunto che incontro tutte queste persone, che tutti questi ragazzi, non soltanto ragazzi, anche un po' meno ragazzi, penso un pochino più grandi, che mi danno, mi riempiono d'affetto e di stima, per cui è una cosa bellissima. Grazie di avermi invitato.
Ma grazie a te per essere venuto, perché per noi veramente, per me specialmente e come tantissimi altri ragazzi, è veramente un onore, cioè è proprio la nostra infanzia totale cantare le tue canzoni eccetera. Ma parlando proprio di sogni, volevo chiederti come è iniziata la tua passione per la musica e se da bambino avresti mai pensato di arrivare a cantare sigle degli anime, o che è un sogno che poi è nato a posteri una volta che la tua carriera è iniziata da altre parti. Ecco.
Allora, non è mai iniziata, nel senso che c'era già, non so, io sono nato con mia madre che cantava, e non cantava in modo professionale, avrebbe potuto farlo, ma non ha fatto altre scelte, e mio padre che ascoltava tantissima musica, in particolare la lirica e la lirica, jazz e reggae, per cui io sono cresciuto nella musica, non avevo un altro destino destino, cioè nelle sigle, non solo mie, anche io voglio ricordare assolutamente, cioè ricordare che io sono una parte di questo duo, anzi questo terzetto con l'ammiraglio Max Longhi, che salutiamo tutti, è a casa a lavorare, io sono in giro a divertirmi, no, da ieri, e per cui è stata sempre insita in me, cioè veramente da quando sono nato, proprio perché ecco, i genitori, devo dire, la famiglia, è vero, da tanto, per esempio anche mio figlio, mia figlia, in qualche modo, vabbè, mio figlio tantissimo, anche mia figlia, anche se non fa la musicista, però è comunque...
Lo ha nel sangue.
Sì, ha nel sangue la musica, il ritmo, questa cosa. Per cui cioè, sicuramente ti posso dire che, io già a 4-5 anni cantavo, cioè ballavo, iniziavo a fare il matto sui tavoli al ristorante.
Certo.
Io mi ricordo questa cosa qua. Per cui è per quello che dico, non è mai iniziata, c'è sempre stata, e sono cresciuto e sono... Poi non è che devi per forza diventare famoso o avere un particolare successo. Devi amare la musica, io lo dico a tutti i ragazzi che magari mi mandano messaggi e mi chiedono come si fa a diventare famosi. No, ma che famoso? Intanto bisogna amare la musica, fa niente, anche se non diventi famoso.
Certo.
Se non fai della musica il tuo principale lavoro, però la musica ti nutre,
Anche perché la maggior parte delle volte magari se non hai la passione poi non riesci neanche a diventare famoso, perché non metti il cuore in quello che fai.
Ma non è quello, cioè proprio non è quello l'obiettivo, non deve essere quello l'obiettivo. L'obiettivo è sentirsi felici grazie alla musica,
certo.
Questo è l'obiettivo.
Perché sicuramente la musica e la passione fanno tanto, ma essendo che comunque tu fai sigle comunque di anime, no? Quindi di cartoni,
certo.
Così, cioè in che modo tu trovi l'ispirazione per scrivere? Cioè ti guardi tutta la serie, ne leggi il manga, guardi le trame?
No, le prime volte che abbiamo... cioè noi facciamo le sigle, abbiamo fatto la prima sigla nel 1998 di Superman, che è la prima sigla che abbiamo fatto e che ho cantato. La sinossi, cioè il riassunto, vabbè, lo sapete meglio di me, universitari dello io. Sinossi, poi guardavamo le videocassette che ci davano, e io purtroppo, vabbè, devo svelare questa cosa qua, non le ho mai restituite, e anche DVD. E poi comunque dovevamo capire e sapere un pochino la storia. Io non faccio sigle perché sono un po' nerd, le faccio perché sono musicista, hanno iniziato appunto a chiedercele a me e a Max e abbiamo iniziato a farle con grandissimo entusiasmo, però io sono abbastanza nerd, fantascienza, cartoni animati, io li mangio abbastanza, poi io mi guardavo quasi tutte le serie, e a me piaceva, piace moltissimo. Anche questa passione arriva da mio padre, per esempio, che amava tantissimo fumetti. Ecco, lui più che altro i fumetti, Tex, Zagor, Topolino.
Certo, un po' quelli storici.
Sì, quelli storici. Poi vabbè, abbiamo iniziato insieme a guardare qualche anime. Il primo era, credo, Capitan Harlock, che è il mio...
Bello.
È il mio personaggio preferito. Comunque, sì, così, ovviamente, riassunto, immagini, dalle immagini, tanto. E poi ci è venuto in mente questa cosa qua, in particolare a Max, diceva, tu sei tamarro, ti piace la cassa in quattro, e io ti metto la cassa in quattro sotto, tu canta roba. Per cui li abbiamo fatti così.
Che per le sigle la cassa in quattro va sempre benissimo, così ti entra in testa e
non esce più.
Diciamo che poi, non so se lo conoscete, lo spero di sì, quel pezzo che abbiamo fatto, il Tuntunz, dove io canto, l'abbiamo messa noi, la cassa.
Certo.
Effettivamente l'abbiamo messa noi e è andato molto molto bene, e Alessandra Valeri Manera, la direttrice, il super boss meraviglioso che ha scoperto Cristina, che ha scoperto me e Max, assolutamente avvallato e appoggiato tantissimo questa decisione, questa scelta della cassa in quattro. Ecco, però sopra la cassa in quattro, i grandi musicisti insegnano, sopra la cassa in quattro bisogna sempre mettere delle melodie molto catchy, molto orecchiabili, molto cantabili, ecco.
Esatto. Ma un'altra domanda: qual è il primo palco su cui hai suonato, e se invece c'è un palco, una fiera o comunque un posto dove hai performato al quale sei particolarmente affezionato, e perché?
Sì, figurati, e lo vengo a dire a voi, così tutti gli altri dicono, no. Allora, no, questa è una... scusa, ma me l'hai proprio...
ci mancherebbe.
No, adesso spiego anche perché ho fatto questa battuta. Allora, primo palco non era un palco, era in un'aula magna piuttosto grande, io credo di aver avuto 17 anni, 18 anni, boh, non lo so, tra i 16 e i 18, non mi ricordo. Mi ricordo che c'era mio padre, e con il mio primo gruppo, che si chiamava Lutis Band, perché suonavamo sotto il negozio del signor Luti, ci dava la cantina, per cui Lutis Band.
Bellissimo.
È stato il primo concerto che ho fatto, diciamo così, e io suonavo la chitarra acustica con gli altri ragazzi. È stato in questa aula magna di questo liceo, e mi sembra vicino al centro, non mi ricordo che liceo è, ma mi ricordo benissimo quel momento, è stato pazzesco. Cioè, lo sapevo che era la mia natura, cioè la mia natura non è soltanto scrivere, comporre, ovviamente insieme a Max, comunque comporre è proprio cantare dal vivo.
Certo.
Ieri eravamo a Montichiari, al Gardacon, e c'era veramente una folla incredibile. Anzi, voglio ringraziare tutti quelli che c'erano. Magari qualcuno all'ascolto, chi lo sa.
Sì, speriamo di sì.
Ce lo auguriamo.
Ma sì, dai.
No, esatto. Adesso noi comunque noi sempre giriamo per fiere. Adesso abbiamo avuto l'opportunità di andare al Gardacon un po' per la lontananza,
esatto.
Un po' anche per l'università.
Sì, no, ma immagino.
Io ho avuto l'opportunità di sentirti al Games Week di 2 anni fa.
Ah, bello, bellissimo.
Qua a Milano.
Quando oscillava il come si dice, proprio il pavimento oscillava, perché ho detto, ma o sono io fuori o il pavimento oscilla. Ma appunto mi hanno spiegato che quando c'è tanta gente la costruzione lì della fiera è proprio antiterremoto, cioè adesso non so come si dica, antisismica.
Esatto.
Proprio oscilla e c'era così tanta gente, Francesca non so se sì, ti ricordi, c'era tantissima gente. E saltava e per cui oscillava il pavimento. Ho visto la faccia di Daniel Tech, che è il nostro super collaboratore, appunto ho visto la faccia di Dani spaventatissimo, però poi ci hanno spiegato no, tutto a posto, anzi deve oscillare.
Meno male che oscillava allora. Ma prima di lasciarti andare, proprio una curiosità proprio anche da fan, no? C'è un anime di cui non hai ancora fatto la sigla ma che vorresti?
Ma ce ne so, beh, Demon Slayer, mi piacerebbe fare delle canzoni, Demon Slayer, L'Attacco dei Giganti, One Punch Man, ce ne sono un po' per le quali magari non faremo proprio la sigla, perché ormai, insomma, di produzioni di sigle, non, dopo My Hero Academia non se ne parla più per tante ragioni, motivi, insomma, non burocratici, più che altro commerciali, così, ma chi se ne frega.
Sì, certo.
Anche perché noi abbiamo fatto la canzone dedicata a Dragon Ball Super, che ha raggiunto 13 milioni di...
Ricordo, Kamehameha Super Kamehameha.
Bravissimo, grazie per questa cosa qua.
Grazie a te.
No, e per cui sì, queste... Beh, mi sarebbe piaciuto tantissimo fare una sigla, mi piacerebbe fare una canzone, una sigla, quello che vuoi tu, un pezzo, per appunto per Capitan Harlock, perché io... Vabbè, intanto la sigla di Capitan Harlock è una delle più belle. Capitan Harlock e l'Uomo Tigre, fantastiche.
Sì, sì.
Capitan Harlock fatta da Vince Tempera, Luigi Albertelli, che Vince Tempera, grandissimo musicista e compositore, e Luigi Albertelli autore del testo, e poi vabbè il mio amico meraviglioso, fantastico Riccardo Zara, che ha scritto e ha cantato anche L'Uomo Tigre, che per me è un capolavoro, sono due capolavori, insomma.
E noi condividiamo. Bene, io direi che per oggi possiamo finire qui con te. Grazie mille per essere stato qui, davvero per noi è un onore, da fan, da ammiratori, e speriamo innanzitutto di risentirti qui con noi e di sentirti in altri pezzi, altre occasioni, comunque altri progetti che poi magari passerai qui a raccontarci, ecco, grazie.
Certo,
ancora.
Vi ringrazio io voi, il vecchietto invitato da questi ragazzi così talentuosi in quello che fanno, fate
grazie
la radio,
mille.
Fate bene, e questa è una cosa importante. Però ragazzi, lo dico veramente a tutti, prima l'amore e la passione per quello che si fa o per qualcosa, poi dopo non credo sia il vostro problema. Poi si pensa all'esito, al successo, a queste cose qua,
certo.
Perché sennò non arriva niente, e poi la gente percepisce questa cosa qua, cioè poi lo vedete con tutta questa adesso non voglio dilungarmi, però questo concetto, sì, del social, che deve essere usato perché a tutti i costi, adesso lo status quo dovrebbe essere la fama, la ricchezza, insomma queste, permettetemi di dirlo, stronzate. Va benissimo utilizzare i social e tutto quanto, è una cosa, è un mezzo fantastico se utilizzato in modo adeguato, in modo, come si dice, in modo divertente, in modo con passione, insomma.
Esatto.
Il resto ragazzi ci fa soltanto stare male e basta, e lo vediamo. Comunque grazie dell'invito, aspetto la laurea ad honorem dallo IULM.
Parleremo con Gianni Canova per questa cosa. Allora capitano, okay, noi ti ringraziamo, salutiamo anche l'ammiraglio Max.
Grazie.
E ci sentiamo presto. Forse allora no.
Grazie, un abbraccio, ciao ragazzi, grazie ancora.
Ciao.
Grazie a te. Bene.
Ma Samu, io non so se tu sai una cosa. Quando io chiedevo appunto quale fosse la canzone che più Giorgiovanni amasse, mi ha detto che lui andava un pochino a periodi, e in questo periodo mi ha detto che è particolarmente appunto fissato con My Hero Academia. Quindi qui in Radio Yum ascoltiamo My Hero Academia di Giorgiovanni.
Vuoi diventare un supereroe?
continui a provare, but you start from zero. Ma non ti arrendi, sei pronto alla sfida, e tanto tu prendi quello che arriva. Guardi il tuo mito, con occhi sognanti, l'orgoglio è ferito, però vai avanti. Hai tanta rabbia, vorresti scappare, ti senti in gabbia, puoi solo sognare. Voglio guardare in faccia il mio destino, oh, mai ti aiuterà. Never give up my dream to be a hero. Ti basta un po', tutto in me è cambiato in questo gioco appena cominciato. Spingendo fino in fondo il sogno si realizzerà. L'eroe che il mondo aspetta già, ma Hero Academia. L'eroe che il mondo aspetta già, ma Hero Academia. Ma Hero Academia. Sogni un futuro di superpoteri, ma non sei sicuro che questo sia veri. Per te la vita, giorno per giorno, è sempre in salita, andate e ritorno. Guardi il tuo mito, con occhi sognanti, l'orgoglio è ferito, però vai avanti. Hai tanta rabbia, vorresti scappare, ti senti in gabbia, puoi solo sognare. Voglio guardare in faccia il mio destino, ormai ti aiuterà. Never give up my dream to be a hero. Ti basta un cuore, tutto in me è cambiato e questo gioco è appena cominciato. Spingendo fino in fondo il sogno si realizzerà. L'eroe che il mondo aspetta già. Tutto in me è cambiato e questo gioco è appena cominciato. Spingendo fino in fondo il sogno si realizzerà.
L'abbiamo avuto in chiamata, l'abbiamo avuto anche per la canzone. Giorgio Vanni, lo ringraziamo ancora per essere stato qui con noi. Siete su Radio Yulm, vi ricordiamo di seguirci su tutti i social a @RadioYulm e che potete scriverci al numero WhatsApp 331 14 38 923 per parlarci un attimo di quello che pensate della puntata in generale o di quello che volete di cui noi parliamo, ecco.
Ma adesso facciamo un piccolissimissimo reminder degli eventi che ci sono prossimamente. A Roma, sappiamo che noi siamo di Milano, ma è un evento veramente grande, veramente importante, per Asian Film Fest. E per la prima volta vengono proiettati i film della Mongolia e del Nepal, oltre a tutti quei paesi che già ci sono, come la Corea del Sud, il Giappone, la Cina, Taiwan, Hong Kong, Malesia, Singapore, Indonesia, Vietnam, Thailandia e le Filippine.
Dal 10 al 17 aprile.
Nulla, quindi se comunque vi trovate lì a Roma anche durante queste vacanze, no? Questo stop didattico che c'è qui alla Yulm, piuttosto che le vacanze di Pasqua, potete accorrere. Infatti ci saranno anche proprio delle giornate a tema, quindi il 12 aprile ci sarà il giorno della Thailandia, il 13 quello della Corea, il Giappone il 14 e il Vietnam il 16. Quindi ci sono tre temi che traineranno questo festival, tra l'altro la 21esima edizione, e saranno violenza, giovani e
condizione della donna. Ok, il festival agevolerà l'ingresso e poi l'accesso alle proiezioni per giovani e studenti. Quindi è un'iniziativa che vuole puntare alle generazioni nuove. Ecco, nel ricco programma, come abbiamo detto prima, ci saranno numerosi film, ci sarà un ventaglio di film giapponesi, After the Fever di Yamamoto Akira, Ripples, One Second Ahead, One Second Behind e Sana, quindi numerose proiezioni da parte del Giappone che ci stanno a cuore, dato che la nostra radio si chiama Morioshō Radio. E poi ci saranno anche altri paesi, ci saranno film nepalesi, che hanno già trovato la distribuzione italiana, anche come ad esempio Shadows of Fire, indonesiani, thailandesi, cinesi, taiwanesi, insomma l'Asia in generale, che è sempre qualcosa di positivo qui in Italia, trovare delle produzioni asiatiche che non si limitano a cartoni, ma film provenienti da quella parte del mondo, perché difficilmente riescono ad inserirsi nella cultura nostra italiana occidentale per via di una differenza, un'alta differenza culturale. Tra gli ospiti internazionali che sono in arrivo per questo festival sono previsti il regista giapponese Shinpei Yamazaki per The Guilt e The Other Stories, la vietnamita Nguyen Chi Truc Quyin, chiedo scusa per la pronuncia, e poi abbiamo anche Kim Jung Rae, che sarà il primo ospite coreano nella storia per l'Asian Film Festival. Per chi vorrà godere poi appieno dell'articolato calendario del festival, è prevista una serie di formule di abbonamento che offrono la possibilità di partecipare ad un'estrazione. Ci saranno in premio un luxury bag e anche un viaggio in crociera in Thailandia, quindi ragazzi fate l'abbonamento, perché se vincete un viaggio in Thailandia noi vi intervistiamo e ci dite com'è andata. E mentre piangiamo, tra l'altro, mentre vi facciamo le domande.
Samu, ma a proposito, tu hai qualcosa da fare il 29 marzo?
Io sì. Cos'hai io assolutamente fare? Sì, ragazzi, ve lo propongo a tutti, se volete incontrare me, ma soprattutto se volete godere di una serata particolare qui a Milano. Il 29 marzo al Rock and Roll ci sarà la J-Night, la prima J-Night organizzata da Japan Music Live, e sarà la prima di una lunga serie, una nuova iniziativa molto importante per il nostro paese, qualcosa che non viene quasi mai fatta. Ma che cos'è? Sarà una serata totalmente in tema giapponese, a ingresso gratuito, quindi non male. Ci saranno cosplay, stand espositivi, premi, i cosplay più belli vinceranno dei premi, non è dato sapere quali, ma dovete venire per scoprirlo. E ci sarà una serie di live. Alle 21 si inizierà con gli Anime Rage, che faranno numerose sigle di anime direttamente in lingua originale. Cioè, ragazzi, in Italia, a Milano, una band che fa sigle anime in lingua originale, io non so se voi vi rendete conto per il panorama musicale milanese cosa vuol dire una cosa del genere, non l'abbiamo mai visto. E poi seguirà da mezzanotte un DJ set di 4 ore con alternanze di vari generi della musica giapponese, J-rock, J-pop, K-J-core, kawaii-core. Ci sarà anche la Rajuku-core delle mie amatissime Hanabie, che vi ho fatto ascoltare settimana scorsa nell'angolo triste di Samu, ricordiamolo. E infine, a grande richiesta anche mia, ci sarà una parentesi sul K-pop e non solo sul Giappone. Io non vedo l'ora, io fremo, non vedo l'ora di venerdì, non ce la faccio più, perché un'occasione del genere non è veramente da sprecare. E chissà, magari la band riusciremo ad averla qui, ma io non dico niente.
Siamo non
dico
fare
niente.
Promesse che non puoi mantenere. In ogni caso, per oggi l'episodio termina qui, rimanete ancora con noi per i saluti finali. Mori, 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 ragazzi, grazie mille per essere stati con noi. Noi vi ricordiamo che Morio C'è Radio va in onda tutti i lunedì dalle 11.50 alle 12.30. Mi raccomando però, ricordatevi che durante lo stop didattico noi non andiamo in onda, quindi riprenderemo le dirette nella seconda settimana di aprile, e potete riascoltare questo episodio come podcast sul sito www.radioyulm.it, oppure seguirci sui nostri canali social Facebook Radio Yulm e Instagram Radio Yulm.
Noi vi ringraziamo ancora per essere stati qui con noi, ringraziamo ancora Giovanni per il suo intervento qui oggi, e ci vediamo tra due settimane. E ciao a tutti, buona giornata.
Morio Ciao Radio, il Giappone a portata di radio.